Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Lacorte in regia. Ora uno, nessuno, 100 Milan.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccolo qui, hai sentito, caro Leonardo, che permaloso il nostro Pietro, detto Paolo Lacorte.
Secondo me è una buona idea invece quella di cambiare ogni giorno il nome delle persone, perché dà un po' di varietà. Pensa, una persona nasce e per tutta la vita è inchiodata al proprio nome. È invece vero. Sarebbe bello ogni giorno chiamarsi in modo diverso: Leonardo, Antonio, Sergio, Paolo, Giovanni. Io ho sempre questa vecchia battuta, poi, che una volta facendo l'amore la mia fidanzata mi chiamò Paolo. Ah. Mi chiamo Leonardo, ma lei dice un diminutivo.
Beh, insomma, tu d'altronde sei Bonetti. Perché ti stiracchi in onda?
Perché cioè, io oggi sarei rimasto volentieri a dormire. Perché ho avuto due o tre giorni veramente impegnativi.
Molto bene.
Ma siccome oggi qui sono venute a trovarci tre persone, padre, madre e figlio, sono stato precettato per venire perché c'erano anche loro, quindi sono venuto facendo anche questa grossa...
Non è bello che tu dica così, come dire, controvoglia.
Controvoglia sono venuto, devo dire che però...
Salutiamo subito Giorgino, il piccolo Giorgino.
Che è l'unico ascoltatore giovane di tutta Radio 24.
Giovane, più che giovane, bambino, i genitori ancora. Sono giovani.
I genitori cominciano già ad avere una certa età, no, perché... Dopo i 20, le persone vanno verso una decadenza fisica inarrestabile. Ma invece c'è questo ragazzo di 6 anni.
Ragazzo? Come ragazzo?
Bambino, come si deve definire a 6 anni?
Un bambino!
Un ragazzino, un ragazzo, un uomo, quasi un ometto.
Un ometto, appena fatto la prima elementare.
Ah, quindi è già un uomo. Dopo la prima elementare sei già a posto. Io smetterei lì, se fossi in te. È inutile che hai già le competenze per poter affrontare la vita, Giorgio. Basta, smetti con la scuola, dedicati ad altro.
Molto bene. È con noi Giorgino, è con noi Pietro, o da oggi Paolo Lacorte, come volete, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, c'è Leonardo Manera, è lunedì, possiamo iniziare, dai, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci, oppure scriveteci al 349 238 6666. Guardate che iniziamo subito con una dedica e una canzone particolare.
Oggi 21 giugno, la festa della musica, e noi come da tradizione siamo qui per strada a cantare, ad alzare la nostra voce contro chi questa voce la toglie e per chi questa voce l'ha persa. C'era un ragazzo nero, giallo, bianco e trasparente, viveva in Cina, Italia, Russia, Medio Oriente. Diceva più diritti e meno privilegi, da quando se n'è andato lo cercò dentro i Medellin. La strada è la mia casa, è la famiglia e la gente, la tata al panettiere, la fatto di persone, e che la libertà viva dentro una canzone, in piazza, nei vicoli e fuori città, farò più rumore del ratatata, taratata.
Questa canzone è stata composta per l'occasione dal gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia per il rapper iraniano Tumaj, che è stato, cosa si può dire, tanto per ora graziato, cioè la sua pena di morte in Iran è stata tolta. Ti ricordi, Leonardo, che ne abbiamo parlato?
Ma è rimasto in prigione.
E adesso questo si capisce, revocata la condanna, di certo sarà, come dire, sotto attenzione, però insomma, vabbè, una buona notizia, ecco. Ci sono ancora tanti condannati a morte, lo sappiamo, ma almeno una piccola buona notizia c'è.
Oh, man. Milan.
Sì.
Buongiorno a tutti.
Oh, buongiorno, è tornato Draghi che si sta preparando. Allora, 9:15 minuti. Oggi, Leonardo, ti voglio sottoporre, se volete anche agli ascoltatori, campeggia un po' ovunque, campeggiano un po' ovunque le dichiarazioni di Ilaria Salis, neoeletta eurodeputata, sul tema delle case e dell'occupazione delle case. Devo dire, si parla di case popolari non assegnate, cioè le case popolari sfitte. Questo in un lungo post ha scritto Ilaria Salis. No, questo lo dico perché le reazioni che ho letto, soprattutto ne parlava Paolo Mieli, anche di Feltri che dice occupiamo casa Salis, Travaglio occupiamo casa Fratoianni e poi vediamo, mi sembrano delle risposte un po' così, delle buttade un po' qualunquiste, cioè se si vuole parlare del tema in maniera più profonda se ne può parlare. Si parla qui di case popolari non assegnate, non della casa di Fratoianni o di Pietro La Corte o di Leonardo Manera, ma è un tema diverso.
Ma lei che casa aveva occupato senza,
ma
quanto
no,
pare?
Ma lei, beh, adesso non è
che aveva occupata, aveva, no, non pagava, no?
No, lei non parla del suo caso in questo caso, ma dice chi entra in una casa che è tenuta popolare, sfitta,
quindi una casa
non
del comune, diciamo,
esatto, non assegnata, lasciata magari in maniera fatiscente con tutti i bagni da rifare eccetera, prende, queste sono le parole di Ilaria Salis, senza togliere a nessuno se non al degrado, al racket o ai palazzinari, e vivere in una casa occupata non è da furbetti, è logorante, ti fa vivere nella paura che ti vengano a svegliare, ti buttino fuori di casa, ti fa essere vittima di uno stigma sociale l'essere occupante. E poi risponde anche al tema occupare illegale, certo, ma il concetto di legalità diventa spesso il buco nero dove collassano i discorsi pubblici sulle grandi questioni sociali, cioè parla di legittimità etica, morale e politica, e non sempre le azioni legittime sono necessariamente anche legali. Questo è Ilaria Salis. Ma io
sarei
stupito,
curioso di sapere, sì, per esempio a Milano, ma comunque nelle grandi città, quante case popolari
lo dice,
quante
lo
sono a Milano,
nel
per
post,
esempio?
Nel post dice, ci sono, aspetta che devo recuperare il dato, che sono cieco. Ci sono le case popolari sfitte a Milano, sono più di 12.000. di cui 5.000 appartengono alla RP e più di 7.000 alla ALER, quindi 12.000 case sfitte, e dice eppure ci sono tante persone che hanno bisogno di una casa, e quindi lei dice in questo contesto è una forma di resistenza. Io sono solo stupito che la gente sia stupita di queste idee, cioè da Ilaria Salis, per quel poco
però,
che abbiamo,
insomma,
conosciuto della sua storia, cosa ci si aspetta?
È anche vero che soprattutto nelle grandi città il problema esiste, comunque c'è.
Sì,
anche perché
certo,
il libero mercato delle case in affitto per molte persone è irraggiungibile, visti i prezzi che ci sono, per
no,
esempio,
ma infatti,
a Milano. Quindi,
ma questo è un ragionamento che si può fare profondo, cioè dire vabbè, occupiamo casa tua, poi vediamo, va bene, sì,
allora,
certo.
Allora, lei ce l'ha la casa, sono Giampaolo e Togiepo Garogio, lei che fa tanto quello bravo, no, che bisogna fare ragionamenti profondi,
sì.
Cosa direbbe se dall'oggi al domani nel suo appartamento di Viale Monza si trovasse una banda di occupanti irregolari,
ecco,
che magari poi le cambiano, le cambiano anche la serratura, va bene che lei abita proprio lì di fronte al centro sociale, quindi
è
lei
vero,
diciamo che condivide quel genere di idee,
no,
le condivide,
abito di fronte a
casa
occupata.
Lei è uno di quelli che ha occupato
no,
in origine il centro sociale che c'è proprio di fronte a casa sua.
No.
E allora diciamo le cose come stanno, se lei è già schierato politicamente da una parte, sarebbe meglio che andasse in giro con la bandierina di Ilaria Salis.
Però si può fare un discorso, come dire, un po' più profondo del occupiamo casa sua? Per carità, uno può anche chiamarci e dire occupiamo casa sua, poi vediamo, va bene, però così non andiamo molto avanti nel discorso. Però oggi vogliamo fare una puntata particolare, nel senso che parliamo di un tema che sicuramente riguarda tutti, perché parliamo dei farmaci. se volete chiamare su Ilaria Salis, eccetera.
Cominciate
siamo...
già a prenderne un po' a caso.
No,
per entrare
smettila,
in,
smettila,
in clima.
Smettila. Ti faccio subito redarguire dal nostro professor Remuzzi, che saluto. Giuseppe Remuzzi, buongiorno. Può
buongiorno
subito sistemare
voi.
Leonardo Manera e metterlo a stecchetto, come si suol dire.
Ma
che
è
oggi...
difficile perché che... ha sempre delle uscite molto brillanti, sì. Quindi...
ma fastidiose, anche fastidiose. Scherzo, scherzo. Allora,
posso subito chiedere una cosa,
sì,
al professore Muzzi?
Sì.
È vero che, ma forse l'ha detto anche lei stesso, se non ricordo male, che gran parte dei medicinali, farmaci che ci sono in farmacia sono sostanzialmente inutili?
Sì, purtroppo è vero, sì. Di quelli che ci sono in farmacia sicuramente. Questo
molti
non vuol
sono
dire
doppioni,
che...
molti sono...
Sì, sì, sì. E poi soprattutto... bisogna calcolare che non sempre prendiamo un farmaco per l'indicazione giusta, qualche volta lo prendiamo perché abbiamo sentito che fa bene un altro, l'amica ti raccomando prendi questo, mi ha fatto bene, ecco, sì. Questo tipo di rende molto di quello che prendiamo in farmacia di fatto inutile per il nostro problema.
E non va bene. Ma noi vogliamo partire da un'inchiesta, ne ho letta una parte, è stata fatta da un gruppo di giornalisti che si chiamano Investigate Europe, di questi giornalisti fa parte anche Maria Maggiore, che salutiamo. Maria, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, buongiorno,
Maria,
ciao.
Perché ci si concentra sul EMA. L'EMA è l'Agenzia Internazionale del Farmaco con sede ad Amsterdam, che ha il compito molto delicato di approvare i farmaci. Quindi tutto deve passare attraverso l'EMA. Finché non c'è l'ok dell'EMA, un farmaco non può entrare in commercio. Allora, Maria Maggiore, voi avete scoperto alcuni punti, come dire, che portano a una riflessione. Partiamo dal primo, segnalo io, l'86% delle entrate dell'EMA, dei finanziamenti, proviene da chi? Dalle case farmaceutiche, cioè coloro che poi si devono far approvare i farmaci dall'EMA. Perché questo è, secondo voi, un punto, come dire, controverso, mettiamola così?
Allora, perché sicuramente crea una dipendenza, nel caso nostro europeo, troppo forte, anche una vicinanza tra il regolatore e il regolato, cioè l'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, deve regolare le case farmaceutiche, deve dire loro quello che devono fare, ma se riceve soldi e dipende, e non solo EMA, perché poi EMA chiede alle agenzie nazionali, tipo AIFA in Italia, di eseguire le valutazioni scientifiche, quindi è tutto un sistema che si tiene, per cui metà del budget di AIFA dipende dall'industria in Italia. EMA dipende all'86% quest'anno dall'industria, cioè scusate, nel 2023, nel 2024 quest'anno arriverà al 90%, e questo è un record mondiale,
sì.
È così pure negli Stati Uniti, mi sentite?
Sì, sì. Benissimo.
Ah, sì, sì. È così pure in Australia, in altri paesi, ma da noi abbiamo raggiunto dei livelli esagerati.
Si arriva al 90%,
così,
quindi...
E non era così prima, perché quello che abbiamo scoperto leggendo, studiando, è che quando EMA è stata creata nel 95, solo il 20% dipendeva dall'industria, che pagava per appunto... avere, diciamo, una valutazione scientifica, ma il resto, quindi stipendi dei funzionari, funzionamento, dipendeva dal budget europeo.
Insomma,
quindi i governi preferiscono questo sistema.
Questa è una prima critica e un primo punto critico molto serio, anche perché, ripeto, all'inizio, come ci diceva Maria Maggiore, 95, quando l'EMA è stata creata, il 20% del budget era coperto dall'industria. Ora si arriverà al 90% quest'anno. Professor Remuzzi, questo è un punto, per carità, noi diamo i dati, non è che arriviamo a dire per questo, adesso poi ci addentreremo. Non è molto simpatico.
Sì, i dati sono proprio così. Europa, diciamo quelli del 2022 che io so, forse nel 2023 ancora di più. Comunque, Europa, EMA 89%, Inghilterra 86%, Stati Uniti 65%, Canada 50%. Il punto è che l'EMA, come l'FDA, come l'Agenzia dei Farmaci dell'Australia, erano state create per essere degli istituti indipendenti, però hanno cominciato ad essere supportate dalla FI, come si dice in inglese, quindi dalla da quello che l'industria paga per avere analizzato un suo farmaco e perché possa eventualmente essere approvato dopo che sono state fatte tutte le analisi in rapporto a quante alle informazioni che l'industria fornisce all'agenzia. Però questo tipo di contributo per l'analisi del farmaco è arrivato a quei livelli lì. A quel punto lì non è più un'agenzia indipendente, anzi, volendo essere espliciti, questo qui è un qualcosa di più di un conflitto di interesse, è un esempio di una corruzione istituzionale.
Sì, sono le case farmaceutiche che di fatto si autoapprovano i farmaci.
Sì, appunto,
perché,
a meno che non la si consideri una emanazione diretta delle case farmaceutiche.
Che non è così, non dovrebbe essere.
Non è che sì, in un certo senso, la dipendenza è diventata così importante che a un certo punto è difficile tornare indietro, quindi ed era nata per essere un'agenzia indipendente, questo si riferisce anche alla FDA negli Stati Uniti che approva i farmaci. Voi dovete pensare che è soltanto dal 2010 che l'EMA è sotto la direzione generale della salute e della sicurezza alimentare. Prima era sotto la direzione generale dell'industria e nel 2014, quando c'è stata l'elezione dei nuovi membri del Parlamento europeo, molti hanno detto ritorniamo a essere sotto la direzione generale dell'industria. Poi ci sono state molte proteste e quindi non è stato fatto. Però questo mi dà un'idea.
Questo è un primo punto. Io vorrei arrivare a un secondo, sempre in questa inchiesta di Investigate Europe. Maria Maggiore, voi sottolineate questo: quando poi vengono approvati i farmaci, molto spesso vengono approvati con la cosiddetta approvazione condizionale. Che cosa significa?
Sì, beh, questa è la prima conseguenza di questo sistema di conflitto di interesse istituzionalizzato, come spiegava molto bene il professor Remuzzi. E scusate, volevo solo aggiungere una piccola cosa, che si può tornare indietro, perché per esempio la Francia, dopo lo scandalo del Mediator con tantissime morti che ha proprio scosso il paese, adesso l'agenzia del farmaco francese è finanziata completamente dallo Stato francese, quindi una società che vuole fare una, perché in alcune malattie, per alcune malattie si possono fare delle valutazioni scientifiche a livello nazionale, è più complicato, più costoso, sì, ma si può fare.
Che tipi di costi comporta, scusi?
Allora, a livello europeo siamo sui 450.000 euro più o meno per la prima, diciamo, valutazione, poi tutti gli aggiornamenti hanno un altro costo. Questi naturalmente sono niente per una grande casa farmaceutica. Chiaro. Vi stavo spiegando quindi l'approvazione condizionale. È diciamo il nuovo Eldorado delle industrie, perché permette di mettere sul mercato un farmaco più rapidamente, anche senza terminare le varie fasi degli studi scientifici. Quindi per esempio si fanno degli studi a braccio singolo senza comparare il farmaco con un altro farmaco già esistente o anche con un placebo, ma solo si valuta quel farmaco da solo. Entra nel mercato senza avere tutti i dati e le prove di cui c'è bisogno, e poi EMA chiede alle industrie di fornire questi dati dopo. Però questo dopo non succede, e questo ce l'hanno spiegato in maniera molto chiara tantissime agenzie del farmaco in Germania, in Belgio, in Olanda.
Cioè possiamo dire che viene messo in commercio un farmaco che è, che ne so, all'80% sicuro secondo tutti i dati scientifici, e poi il restante 20%, faccio per semplificare, restante 20% fatecelo sapere poi nel corso d'opera.
Ma anche di meno, direi, anche per questo meno. Il professore sarà più bravo di me.
Professor Remuzzi, su questo ci aiuta a capire se è così, che tipo di farmaci ci sono di questo tipo.
Sì, è un problema un po' complesso, nel senso che ci sono dei casi in cui un farmaco ha delle dimostrazioni di efficacia così importante in studi preclinici o in studi con piccoli numeri di pazienti, a fronte di malattie che sono mortali, per esempio certe malattie rare, per cui l'autorizzazione condizionale consente di arrivare prima al paziente, e questo in questo caso è una cosa opportuna, purché come diceva la dottoressa, si poi succeda che l'industria fornisce tutti i dati che sono disponibili man mano che il farmaco viene utilizzato, perché per le malattie rare spesso non è possibile avere i dati prima se uno vuole raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno, però è fondamentale che si abbiano dopo, quindi il non averli dopo è certamente sbagliato.
Che
però,
vuol dire
come
che ci vogliono, come si suol dire, anni, e Investigate Europe dice a volte non arrivano proprio questi
esatto.
dati.
Esatto, ma poi questo, come sempre, quando ci sono per esempio state delle facilitazioni fiscali per le malattie rare, allora cosa ha fatto l'industria? Ha cercato di far passare per malattie rare cose che farmaci per malattie rare e farmaci che non erano per malattie rare, cioè anche qui questa, che è una regola che potrebbe essere preziosa in certe circostanze, se ne abusa e quindi se si utilizza anche per mettere in commercio farmaci che avrebbero bisogno prima di tutto quello che serve per dimostrare che sono sicuri e non particolarmente associati a effetti negativi, allora non va bene.
Non va bene. Allora facciamo così, stiamo dando tanti elementi di discussione, sempre, come dire, senza volere fare tra virgolette del terrorismo, ma un'inchiesta giornalistica che Investigate Europe ha fatto molto molto accurata. Ripartiamo tra un attimo, vi chiedo, dopo la pubblicità, perché c'è un altro tema di conflitto di interesse che Investigate Europe ha sottolineato, cioè moltissimi di coloro che sono dirigenti nell'EMA, l'agenzia del farmaco, poi magari a un certo punto della carriera lasciano l'EMA e vanno a lavorare nelle case farmaceutiche che
investono, non l'avrei mai immaginato,
che diventano consulenti di quelle case farmaceutiche delle quali hanno approvato i farmaci, per carità, magari con tutta onestà, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Caro Pier Leonardo Manera, lei ha ragione, è necessario cambiare tutti i giorni di nome.
In a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go pop.
Allora, alle 9:36 minuti prendo il messaggio di Clelia che ci scrive: beh, una trasmissione, io ho lavorato 30 anni in aziende farmaceutiche, sono in pensione, state facendo una trasmissione dove sembra che ci sia il bene da una parte e il male, mentre non c'è il bene da una parte e il male dall'altra, è una situazione complessa. Ma per carità, cioè non stiamo dicendo, stiamo mettendo in luce attraverso Maria Maggiore di Investigate Europe e il professor Remuzzi che ci aiuta da esperto a mettere in luce alcuni aspetti che effettivamente possono essere migliorati, ecco, diciamo così. Si diceva per esempio che molti ex dell'EMA poi vanno a lavorare nelle case farmaceutiche, Maria Maggiore, e
sì,
tutto lecito, per carità, legittimo.
Sì, dal punto di vista legale figuratevi che lo è, nel senso che quello che è illegale è che la Corte di Giustizia l'ha detto fino a qualche mese fa con due sentenze, è che spesso quello che succede è che gli esperti di un comitato scientifico che devono valutare un farmaco poi si scopre che lavorano per la concorrenza, quindi magari lo bocciano per ragioni economiche, non per ragioni, diciamo, scientifiche.
Per far andare un altro farmaco di un'azienda.
Esatto, e questo è stato provato, adesso non entro nei dettagli, invece quello, il caso a cui fai riferimento, che abbiamo raccontato bene, è il caso di questo ex presidente del comitato scientifico che si chiama, ha una formula un po' cinese, si chiama CHMP, ed è lì che viene deciso tutto, ed è un comitato con i rappresentanti nazionali. Questo presidente, una volta andato via, dopo 3 mesi, con un suo amico sempre che lavorava ad EMA, ha creato una società di consulenza farmaceutica, Consilium, e questi andavano nell'albergo dove si ritrovavano questi delegati nazionali per convincerli ad approvare i loro farmaci. Questo purtroppo, il peggio, è che non è illegale, perché questo comitato scientifico non è dentro EMA, è un corpo intergovernativo, diciamo così. Sì. I governi mandano i loro delegati nazionali, per cui è proprio un buco nel sistema che i governi vogliono mantenere.
Allora, io, professore Muzzi, ci aiuti a capire, perché appunto stiamo parlando di farmaci. Voi all'Istituto Mario Negri vivete e fate farmaci che sono la salvezza, eh? Adesso non è che voglio dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, però senza i farmaci, come dire, non potremmo risolvere moltissime patologie. Ci dica, da questa situazione, cosa dobbiamo prendere di positivo invece di tutto il sistema?
Ma guardi, intanto l'ascoltatrice ha detto una grande verità. L'industria farmaceutica ha fatto delle cose straordinarie. Se noi oggi abbiamo la possibilità di curare malattie che erano impensabili essere curate qualche anno fa, lo dobbiamo all'industria farmaceutica. Tuttavia l'industria, che ha grandissimi meriti, pensate soltanto ai vaccini. Senza vaccini nel 2021 sarebbero morte 20 milioni di persone. Adesso, apriti cielo, tutti scriveranno contro i vaccini. Però bisogna anche tener conto del fatto che il punto di partenza per consentire all'industria farmaceutica di fare i vaccini viene dai fondi dei governi, e i governi l'hanno dati a fondo perduto. E poi il profitto che è seguito per l'industria farmaceutica non è stato proporzionato. Quindi il punto è: l'industria farmaceutica ha dei meriti enormi, il profitto però deve essere proporzionato. Deve tener conto di tutto quello, per esempio, non so, su 7.500 farmaci che sono stati studiati tra il 2006 e il 2015, soltanto il 10% sono stati approvati e si sono dimostrati efficaci senza troppi rischi. Quindi pensate, portare in farmacia un farmaco costa qualche miliardo di dollari, pensate quante spese ci sono dietro a un farmaco che viene approvato, a fronte di tantissimi che poi falliscono. Quindi è chiaro che l'industria deve essere remunerata per questo, ma non può essere remunerata in modo assolutamente sproporzionato. Sì. Questo è un problema. L'altro problema del conflitto di interesse: io ho vissuto una cosa che a me ha fatto veramente molto male. Avevamo un farmaco efficacissimo che trasformava la malattia dei bambini da morte o dialisi sicura a una vita normale, costo 460.000 euro per anno di trattamento, come una Ferrari, però bisogna poter comprare una Ferrari ogni anno per anno di trattamento. Come si fa a abbassare i costi? Si cerca un altro che fa un farmaco uguale, ma compete con questo con il prezzo. E noi avevamo trovato una persona meravigliosa che aveva inventato un farmaco con un principio diverso, quindi il brevetto sarebbe stato diverso, ed era disponibile a metterlo in commercio a un prezzo molto più basso. Questo uomo, che era un uomo straordinario, è stato comperato dall'industria che aveva fatto il primo farmaco.
Anche qui tutto legittimo, gli ha fatto un'offerta.
Che il giorno prima diceva vi aiuto io, il giorno dopo è andato con quegli altri.
E quindi come è finita? Questo farmaco, esatto, è rimasto in commercio a quei costi?
Questo farmaco è rimasto in commercio a quei costi, poi è andato fuori brevetto, e allora l'industria cosa ha fatto? Ne ha fatto un altro più o meno uguale col brevetto, però guadagnano così tanto da riuscire a convincere i medici che il farmaco fuori brevetto non è così efficace come quello col brevetto, e poi quello nuovo ha certamente anche un vantaggio, perché non si deve fare endovena, si fa sottocute, quindi un vantaggio c'è. Sì. In altre parole, l'industria potrebbe fare benissimo, però tutti questi problemi, chi fa ricerca, si occupa di economia sanitaria deve farli presente, anche i medici dovrebbero farli presente. Sì.
E insomma, Maria Maggiore, ci sono tante altre cose che avete messo in luce, alcuni farmaci facendo il nome, il caso del Pradaxa per esempio, anticoagulante messo sul mercato e che poi secondo le autorità ha causato diverse morti e poi è stato...
Però è un farmaco molto utilizzato.
Sì, ed è ancora...
Sì, è solo all'inizio, per i primi 7 anni era in commercio senza antidoto e quindi per alcuni pazienti poteva provocare la morte per dissanguamento, sì, quello sì. Che succede.
Io ricordo per esempio mio padre l'ha utilizzato per anni, Pradax.
Sì. Ma infatti bisogna fare attenzione, noi diciamo l'abbiamo raccontata questa storia perché ci portava anche a un altro esempio di conflitto di interessi, perché in quel caso abbiamo proprio il documento, la società tedesca che lo produceva, adesso lo produce ancora, la Boehringer Ingelheim, ha chiesto a EMA di scegliere lei chi doveva coordinare il comitato scientifico, quindi si è scelta chi doveva valutarlo e poi uno di questi consulenti è andato a lavorare da Boehringer, come il caso che ha appena ricordato il professore, un po' così. Volevo aggiungere una cosa se posso sui costi, sì. Perché trovo che sia molto importante e noi non è che vogliamo solo parlare male, come dire, un sistema, ne parliamo male perché vorremmo migliorare. Il problema è che i nostri sistemi pubblici stanno esplodendo con la spesa anche dei medicinali e questo succede perché i negoziati per il rimborso di un farmaco si fanno in assoluta segretezza da un po' di anni, non è stato sempre così, e questi nuovi farmaci che arrivano nel mercato con una grande campagna di marketing promettendo grandi innovazioni in malattie in cui si aspettano risposte, non so, la lotta al cancro, il diabete, malattie molto comuni, arrivano sempre con prezzi maggiori, anche se non portano le prove scientifiche appunto che dovrebbero provare. Noi di questo non posso ancora parlare molto perché la seconda puntata che stiamo per
fare
pubblicare,
un'altra inchiesta, okay.
Diciamo un follow up, spieghiamo che però, e questo va per l'ascoltatrice, secondo me in assoluta buona fede, il problema è che i profitti delle imprese farmaceutiche non sono giustificati, nel senso che alla fine il costo effettivo di ricerca, ma anche magari distribuzione di un farmaco, sì. È poca roba rispetto ai profitti che loro fanno, quello, e che vanno sempre nei paradisi fiscali.
Quello che ci spiegava il professor Remuzzi, cioè che è giusto che un'impresa abbia un profitto, ma il profitto
deve essere proporzionato.
Esatto, deve essere proporzionato se si vuole fare un discorso anche di etica. Allora, noi ci dobbiamo fermare, vi vogliamo ringraziare molto, grazie Maria Maggiore, magari ci risentiamo quando ci sarà questo follow up, grazie al professor Giuseppe Remuzzi. Come è stato profeta professor Remuzzi, perché dicono a che titolo il professor Remuzzi parla di vaccini che hanno salvato, ecco, vede che è stato profetico.
In tutto questo io mi chiedo come mai ancora non si è trovato un farmaco che faccia ricrescere i capelli.
Ecco, esatto, su questo.
No, c'è, lo stanno studiando.
Però
bisogna prenderlo quando cominciano a cadere i capelli.
Non c'è niente che li faccia ricrescere una volta che sono caduti.
In questo momento no.
Che amarezza.
Chiudiamo qui la trasmissione.
mi ha gettato nel più profondo sconforto Leonardo Manera. Già è lunedì.
Mi farò la tricopigmentazione. Sai che vengono tatuati i capelli.
Grazie professor Remuzzi. Grazie, sentiamo presto.
Posso fare questo appello? Le finanzio io le case farmaceutiche. Do €20 al mese per trovare un farmaco che faccia ricrescere i capelli.
Come era immaginabile, Leonardo, oltre alla questione dei farmaci, tantissimi messaggi sul caso, le case occupate, Ilaria Salis, e devo dire moltissimi messaggi, iniziamo a occupare casa sua, ma avevamo detto che quello non era, cioè nel senso si può anche dire così, però era un punto di partenza un po' basico, un po' populista.
Comunque,
però,
una cosa buona in tutto questo c'è, che si parla di un problema reale per tante persone, sì. Che non sanno dove vivere e soprattutto a prezzi decenti, perché insomma le case costano veramente tanto, troppo. nelle città grandi.
Ma d'altronde ormai è subito posta sui giornali, con i giornali di destra, Libero, Il Giornale, La Verità, che dicono: ecco, la Salis vuole occupare le case, e dall'altra parte le risposte: occupiamo casa sua. E ma quando poi si butta così, sai, subito in vacca.
Io sarei curioso, magari lo possiamo fare chiedendo alla redazione qui a Lorenzo Nespoli di contattare qualcuno del comune di Milano. Come mai queste 12.000 case?
Capito, ma cos'è su due piedi?
Popolari a Milano sono sfitte, non sono utilizzate.
Il cardinale,
ma io lì ho dei contatti molto più vicini in questo periodo.
Ah, ecco.
Ho stretto la mano al Papa, ti ricordo.
E non gli hai chiesto già che c'eri, se c'erano case sfitte?
Come mai anche in Vaticano avete delle case sfitte?
E lui?
E questo non si può. Sono venuto non per rispondere a queste domande invadenti, secanti.
Dell'invadente, non è bello.
Sono venuto qui per parlare del dono dell'ironia. Non hai la casa? Prendila con ironia.
Beh, insomma,
non hai lo stipendio. Ironia.
Molto bene, va. Hai perso il lavoro?
Ironicamente reagisci.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Campo, non c'è da stupirsi di nulla, è ovvio che funzioni così, è un sistema.
Milan, Ilaria Salis, le case le occupava insieme agli altri, per i più bisognosi, per i meno abbienti che abitano in mezzo alla strada, mentre le case popolari sono inoccupate.
Allora, dai, abbiamo 3 minuti prima di chiudere la prima ora. C'è Matteo da Milano. Matteo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Sì.
Allora, io quello che volevo dire è molto semplice. La Salis dice che occupava case popolari libere, ok, in attesa di manutenzione, sì, o comunque senza manutenzione. Allora, ritengo che l'occupazione
non assegnate,
anche da case popolari non assegnate, non vuol dire che non sarebbero mai state assegnate, semplicemente non le avevano ancora assegnate, erano in attesa di essere ristrutturate alcune e poi assegnate. Lei, occupando insieme ai suoi amichetti, e lei è tutto tranne che bisognosa, toglieva possibilità a chi legalmente si era messo in lista e aspettava la propria casa, perché si occupa una casa anche se non in condizioni ottimali e sì, non sì, sì. Assegnabile.
Certo, tolgo posto ad altri che erano più avanti in graduatoria.
Su questo,
magari, certo.
Come dire, è il tema dibattuto, la stessa Salis nel suo post, cito perché cito le sue parole, voglio dire, dice non è così, cioè nel senso che molte case non vengono assegnate per anni. Non so per quali motivi, non so, cioè addirittura che arrivano a essere talmente fatiscenti con buchi sanitari distrutti.
Dice che ristrutturarle costerebbe troppo, sì, cioè, quindi restano lì.
No, nel
lì.
Senso che quindi dice non è che arriva a chi la occupa e il giorno dopo sarebbe stata assegnata a un altro, ci sono casi proprio che vengono lasciate così per anni e anni e anni, però lei dice invece così fa saltare le graduatorie, ecco. Perché allora la domanda però che e alla quale non ho una risposta ben precisa, perché appunto dobbiamo documentarci, è Matteo, perché ci sono secondo lei 12.000 case sfitte popolari e non assegnate a Milano? Cioè perché vengono lasciate? Esiste una graduatoria?
Mettiamo a posto il sistema, ma allora cioè, lavoriamo nella legalità,
cioè, sì, sì,
non,
certo,
non è questa la
questo
okay, allora lavoriamo affinché queste case vengano ristrutturate dove è necessario e vengano assegnate a chi ne ha diritto
e
legale.
Sì, e non dobbiamo lavorare io o lei, ma devono lavorare in comune, insomma, chi lo deve fare. Però nel frattempo, se rimangono, che ne so, per 3-4 anni non assegnate e uno ha bisogno di una casa, ma è proprio una cosa che mi chiedo, è praticamente cosa fa. Capisco, lei dice fa una cosa che è illegale, sicuramente dal punto di vista della legge è illegale.
O chi è direttamente responsabile di questa casa, sollecitando l'assegnazione di queste case, ma non è che allora la occupo.
No, no, ma è chiaro, no, infatti, diciamo che detto certo. Da una posizione di chi non ne ha bisogno, ci sono le risposte
in
facili.
Tutto questo, secondo me, c'è però una cosa positiva, che si è posta l'attenzione a un problema reale e mi permetto di dire è una battaglia di sinistra, quella di parlare di queste cose. Poi il metodo magari è sbagliato, però parlare di una cosa che in teoria riguarda i diritti o comunque le necessità dei più deboli è sicuramente una battaglia di sinistra che lei, essendo eletta in quella lista, dal mio punto di vista in modo diciamo sì. coerente fa
poi
e porta avanti.
arriva l'ascoltatore ovviamente sempre nell'alveo della semplificazione, ti rendi conto che Milan ce l'ho io ce l'ha con me che stai giustificando un abusivista? Io non sto giustificando nessuno, io sto cercando di capire le varie posizioni, insomma, che capisco che è uno sforzo che ormai si ragiona solo in maniera ha ragione quello.
Però io partirei dal presupposto che Milan in generale non ha ragione. Non voglio dire questo, che abbia torto, però
no,
almeno
però,
non ha ragione.
Però, esatto,
questa è una base sulla quale partire per ogni discussione.
Sì, anche sul
da
calcio.
Lì non si può che migliorare. Non ha ragione.
Va bene.
Dai. Io ogni intervento d'ora in avanti lo comincerei così, ascoltatori. Milan non ha ragione.
Non ha ragione. Non che non è proprio a torto.
No,
sicuramente non ha ragione.
Sì.
Bene. Giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
il Tovaric Dimitri Milan occupa Radio 24 da 25 anni.
E voi, cosa ne pensate?
Ecco, appunto. Esatto, non abbiamo lanciato ancora il dibattitone. La voce di Salvini. A proposito di voce, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 inizia con una considerazione che faceva fuori in onda Leonardo Manera e mi trovo assolutamente concorde. Anch'io devo dirlo. Viva l'Italia, speriamo che stasera. Però il modo di parlare di Spalletti, che abbiamo una partita
sempre filosofeggiando, ci sono partite nella vita che rappresentano, cosa rappresentano?
Valente è una partita di calcio,
non è solamente una partita di calcio, è quella partita che ti può, che fa la differenza tra, sempre così,
sì, sei un po' da gurueggiante, no, ma dai,
basta, basta, sì. Parla di calcio e basta, ogni volta devi darmi le motivazioni sempre, sì, con quel, sì, modo di parlare da finta introspezione psicologica, no?
Sì, anche a me dà un po' un'idea di un artefatto, ecco, un po' di costruito, però forza Italia nel senso di nazionale e...
Tra l'altro poi sembra che adesso l'Italia sia la squadra più, più debole di tutte a sentire Spalletti.
Beh,
no?
Adesso no,
più debole di tutte, no, sembra sempre che gli altri ci siano superiori, ma invece...
Beh, il divario con la Spagna è francamente imbarazzante. È stato, è,
sì,
ed
va
è
bene,
stato
la
imbarazzante.
Spagna, ma la Spagna è una delle due o tre più forti di questi europei. Adesso chiaro, non è che siano sotto chiaro la Svizzera, per dire.
Ai, non toccare la Svizzera, che è la nostra Elisabetta Fusconi. Tanto ieri la Germania, grazie al cielo, ci ha fatto il regalo pareggiando, se no, se passiamo rischiavamo di trovare la Germania. Meglio la Svizzera se dovessimo passare. E lo dico ora.
Poi mi ricordo che la Svizzera una volta era una squadra scarsa.
Ma adesso invece è una,
anche
buona
adesso,
squadra.
Anche adesso, quelle squadre mediocri, no, con le quali, no, noi ci siamo adeguati.
Non stuzzicare il can che dorme. Roberto da Milano, buongiorno Roberto da Milano, eccoci.
Buongiorno.
Sì.
Eccoci. Buongiorno.
Sì, prego.
Niente, volevo denunciare quel discorso di prima, che nel mio condominio, sì, esiste un appartamento che non è stato venduto, è proprietario il comune da circa 20 anni, continua a pagarsi le spese di condominio e l'appartamento è vuoto,
cioè è del comune? Perché. È del comune?
Sì, è del comune, sì, è di proprietà del comune di Milano
e non è assegnato a nessuno, da quanto?
Non è assegnato, circa 20 anni, ha tentato una volta di venderlo, è andato a buca, diciamo, sì, non so, fanno il concorso, non so come si fa. E niente, attualmente è ancora sfitto.
Ma scusi, è uno degli appartamenti che è in graduatoria, per, cioè viene assegnato in base alle graduatorie, o dovrebbe essere assegnato in base alle...
No, dovrebbe, no, più che altro il comune dovrebbe preoccuparsi o di venderlo o di affittarlo.
O di assegnarlo, certo, sì. È quello che diceva prima, è una buona risposta al nostro ascoltatore di prima che dice bisogna sistemare nella legalità le assegnazioni, certo, però il dato di fatto è che non avviene tantissimo, non avviene bene, non avviene in maniera efficace, come ci dimostra lei dicendo che questo appartamento da 20 anni, se ho capito bene, è vuoto. Va bene, grazie Roberto. Andrei a Terni.
Ah, Terni, conosci Terni?
No, non ci sono stato, ma Augusto ci può raccontare.
Io sono stato a lavorare nel teatro di Terni.
Le meraviglie.
È
di
vicino
Terni.
A Narni. Chiediamo se preferisce Narni o Terni.
È di Terni, Augusto.
Però quindi è bella anche Narni.
Augusto.
Augusto, lei preferisce Narni o Terni?
Ho abitato in tutte e due le località.
Ma è meglio Narni o Terni?
E quindi?
Sono due dimensioni completamente diverse, quindi.
Qual è la differenza tra Narni e Terni?
Centro mediadale, Terni è una città, per cui se uno preferisce piccolo centro storico, Narni è sicuramente ideale. Se uno preferisce le comodità della grande città e tutti i servizi disponibili, Terni è estremamente importante.
Quindi per uno che vuole staccare un po' dalla vita quotidiana è meglio andare a Narni rispetto a Terni?
Sì, assolutamente sì.
Ma ti ha risposto, ma per uno che preferisce la città è meglio Terni.
Terni
comunque,
invece di Narni.
Il nostro Augusto ci ha chiamato.
Quanto
per dire
sua...
Smettila! No, smettila! Prego, Augusto, non risponda.
L'ultima cosa
più.
Che le chiedo, dopo la distanza tra Narni e Terni, cioè in modo da se uno vive a Narni, poi per la grande
città. Ma vai su Google e scoprilo.
Ma tu non sapevi neanche dell'esistenza di Narni.
Ma come no? Ma
no,
certo,
sapevi
non
di
sono
Terni, ma
stato.
Non di Narni.
Ma come no?
Guarda
ma
che
adesso.
Molte persone conoscono Terni, ma
dai,
non
le avventure di Narni.
Vergonati Milan.
Le cronache di Narni.
Sì, le cronache di Narni.
È giusto che tutti gli italiani conoscano la presenza di Narni
dai,
nel nostro paese.
Augusto,
di cosa voleva parlare?
Anche di Narni.
Hai esaurito il suo intervento?
Sì. Vorrei fare su una semplice domanda a voi, ma sì. Quando siamo andati alle elezioni europee, cosa siamo andati a votare? L'occupazione delle case abusive,
ma no.
O problemi di ben altro tenore dove dovrebbero essere state rappresentati da persone qualificate in questo senso e capaci di affrontarle?
Ah, guardi, io Augusto le rispondo per quello che è la mia opinione, quindi posso sbagliare. Secondo me la stragrande maggioranza intanto di chi ha votato Ilaria Salis non l'ha votata per le sue idee che nessuno conosceva, si potevano presumere, ma fino a sei mesi fa nessuno conosceva l'esistenza di Ilaria Salis. È stata votata, secondo me, dalla maggior parte delle persone perché l'hanno vista in Ungheria e in catene in una situazione considerata giustamente non degna di un detenuto in attesa di giudizio da oltre un anno e quindi hanno trovato un modo per liberarla proprio brutalmente. Io ripeto, per il poco che abbiamo conosciuto, letto o conosciuto attraverso il padre, non sono stupito che dica queste cose, cioè sarei stupito se gli facesse delle battaglie per il capitalismo, ecco.
Poi, non lo so. Cioè, come dicevo prima, queste sono, adesso lasciamo stare il metodo che può essere condivisibile o non condivisibile, però sicuramente questa è una battaglia di sinistra, cioè porre all'attenzione il problema della casa, come anche la sanità pubblica. Ci sono dei settori, secondo me, in cui lo Stato comunque dovrebbe garantire a tutti la possibilità, determinate possibilità, no? Curarsi nei tempi giusti, la possibilità di avere una casa decente a prezzi dignitosi, l'istruzione. Questi sono temi, secondo me, dei quali la sinistra fa bene ad occuparsi. Sì. Insomma, e porre anche al centro dell'attenzione.
Una cosa?
Sì. Sì. Cioè io, ecco, per concludere, sono più stupito dallo stupore di chi legge questa dichiarazione e dice: oh, la Salis pensa così. Ma io sarei rimasto stupito se non pensasse così, cioè, per come l'abbiamo conosciuta attraverso la sua storia letta sui giornali, sì. No?
Ritorno a dire, il contesto delle elezioni europee non era quello, aveva tutt'altro tenore e cercava di qualificare persone capaci, che avessero già manifestato in passato le loro appunto capacità in questo senso di affrontare problemi europei e non certo questi qui.
Ma la candidatura della Salis
completamente,
ma sì, ma
non c'entra proprio niente.
Ma la candidatura della Salis non è stata fatta
inutile.
Ma non è stata fatta su un programma di partito, chiaramente è stata fatta per toglierla da quella situazione e poi lei, una volta che è tolta da quella situazione, porterà avanti le idee che ha. Cioè non lo so, poi piaccia o no, ma mi sembra un po' più semplice di come viene raccontata. Comunque dai, andiamo al traffico, grazie Augusto.
Strade in diretta.
Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un incidente sulla tangenziale est di Milano tra via Mecenate e Rubattino in direzione Lecco, code sulla 9 Milano Como tra Como Nord e Lago di Como in direzione del territorio elvetico e per lavori si procede in coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova. Sulla direttissima, a causa di un veicolo in fiamme, si rallenta in direzione Firenze tra la Variante e Firenzuola. Con questo è tutto, a più tardi, buon viaggio.
1, nessuno, 100 Milan.
Questa situazione nelle case popolari di Milano si verifica perché evidentemente chi amministra il comune non gliene frega niente di sistemare le case per assegnarle ai bisognosi. Tanto lui sta bene, chi gliene frega?
Come la gente capisce, oh, incredibile, una radio molto ascoltata che osanna gli inviti a delinquere di una pluricondannata. Questo è la, quello che... Ah, ah no, l'ascoltatore ha scritto: so che non leggerete questo messaggio, io ho violato la regola. Chi scrive messaggi così non dovrebbe essere letto, ma...
No, non sembra,
perché
non mi sembra
questo
che
troll, perché so che non lo leggerete.
Osannando.
Leggete se avete il coraggio. Io quando leggo subito dovrei bannarlo, però ho letto alla fine. Peccato, mi spiace aver letto. Posso cancellare questi ultimi 30 secondi di radio?
Si sì.
E come si fa? Toglieteli dal podcast. Toglieteli. Cosa c'è? Tu stai osannando un po' dei reati.
Ma invece io penso che
piace osannare dei reati a volte.
Ogni tanto la mattina per prima cosa osanno un reato quando
fai degli osanna
quando
proprio
mi sveglio. Ma invece secondo me purtroppo tutti noi ci stiamo abituando a pensare che le cose debbano necessariamente andare così, no? Che per avere una casa devi necessariamente pagare un sacco di soldi, che per avere una visita medica per farla rapidamente di farla privatamente e così via. E invece secondo me ci sono comunque dei, come ho detto prima, dei temi sui quali lo Stato dovrebbe comunque essere più presente e parlarne credo che sia anche doveroso, altrimenti ci abituiamo al fatto che tutto è così, deve andare così e non si può fare niente. Ma ci sono tante persone in difficoltà con stipendi normali che rimangono invece fermi, bloccati, che magari non hanno la possibilità di permettersi quel tipo di spese private.
Comunque riprendiamo se volete il discorso. Adesso dobbiamo parlare di che cosa? Beh, c'è stata l'ennesima sentenza che riguarda, non ci interessa tanto i particolari, ma il punto di partenza, una coppia che si separa, lei influencer, il giudice la intima e la obbliga a togliere tutte le foto dei bambini su Facebook, sui social.
Ci vuole il consenso di entrambi,
esatto,
i genitori,
ma
credo.
Non fare il ruolo dell'avvocata Marisa Marraffino, che salutiamo con piacere. Avvocata, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno.
Fa subito il quasi avvocato qua Leonardo Manera e dà la risposta.
Facendo il lavoro.
Facciamo la domanda, insomma. Esatto, ma per mettere le foto intanto di un
minore.
Ci
vuole il consenso di entrambi i genitori.
Stava dicendo una cosa corretta, tocca purtroppo.
tocca dire che ha ragione.
Mi tocca dire che ha ragione. E addirittura c'è una giurisprudenza su questo che mi permetterei di definire granitica. Allora, quello che sorprende è che i genitori continuino a finire a sentenza per queste cose, cioè ad andare in tribunale per le foto dei figli, perché ormai la prima sentenza, se non ricordo male, addirittura del 2017, ma le leggi su questo sono chiare da molto più tempo. Bisogna ricordarsi che i minori hanno a loro favore, come giusto che sia, addirittura una convenzione dei diritti del fanciullo, la convenzione di New York, che vale in tutto il mondo.
Ecco, ma questa convenzione viene applicata perché cioè se io metto la foto di mio figlio minorenne anche in consenso con la mia compagna o moglie, però il minorenne magari a 2 anni non ha espresso certamente il consenso.
Infatti, allora qui viene in soccorso il principio di autodeterminazione del minore. Quindi i genitori, intanto, anche se entrambi danno il consenso, ci possono essere delle situazioni in cui interviene il giudice. Addirittura il minore, spesso ha diritto anche a un curatore speciale, no? Che entra in giudizio quando il minore, l'interesse dei genitori va contro quello del minore. E quindi addirittura potrebbero esserci cause di bambini che si sono visti pubblicare le foto o le fotografie quando erano molto piccoli, che poi chiederanno in futuro addirittura al giudice autonomamente la rimozione delle fotografie.
Quando avranno 18 anni ovviamente potranno farlo.
Quando avranno 18 anni. In Italia poi c'è il minore può decidere autonomamente di avere un profilo Facebook o di qualsiasi altro social all'età di 14 anni. Diciamo già da quell'età può dire la sua, no? Quindi può dire se c'è invece una lacuna legislativa per quanto riguarda il lavoro minorile, e questo è un grosso sui social, quindi gli influencer, i baby influencer. che non sono ancora ad oggi parificati ai lavoratori dello spettacolo, per esempio.
Perché però ho letto che c'è la proposta di legge, si parla dello cosiddetto sharenting, per carità, queste parole inglesi, cioè share vuol dire condividere, e quindi il fatto di condividere appunto le foto sui social. Cioè, se c'è una convenzione di New York, se c'è tutto stabilito dalla legge, perché c'è bisogno di un'altra legge?
Perché c'è ancora poca cultura su questo, c'è ancora si continua a discutere, no, sul fatto che spesso quando si va in tribunale uno dei genitori ci dice ma la foto, la fotografia non andava contro i diritti del minore, per esempio, no? Quindi si discute su cosa sia nell'interesse del minore, no? In realtà non sono i genitori, cioè qualsiasi atto, qualsiasi condotta che possa esporre il bambino ad un rischio anche ipotetico, pensiamo adesso con l'intelligenza artificiale, tutte le modifiche che possono essere fatte alle fotografie, o semplicemente il fatto che un bambino venga riconosciuto per strada perché qualcuno segue i genitori, no? Su Instagram o sui vari social. Quindi questo può essere già un danno. E poi c'è l'articolo 2 della Costituzione, che insomma è una fonte di rango primario, no? Che tutela il principio di autodeterminazione. Quindi i bambini teoricamente, quando appunto, come dicevamo prima, quando crescono devono comunque essere liberi di decidere, stabilire se stare o no sui social. Questa non è una condotta neutra, è comunque una condotta che li può esporre a diversi rischi.
Succede sempre, Leonardo, quando ci sono le separazioni. Vabbè, il caso Chiara Ferragni e Fedez forse è il più celebre.
È una delle prime cose che ti dice l'avvocato quando ti separi. Dice: non metta, se non è d'accordo sua moglie, la foto. Il problema è che i genitori fanno fatica a non mettere le foto dei figli, perché è una delle cose più gratificanti come commenti. Tu metti la foto con tuo figlio e tutti ti fanno i complimenti.
Perché se metti la tua,
nessuno ti fa i complimenti. Se la metti col bambino arrivano i complimenti. Quindi è una forma di gratificazione per il genitore. E quindi non ce la si fa. Io però adesso che mio figlio ha 15 anni, esempio, non metto quasi mai foto con lui, ma se le metto prima glielo chiedo: posso mettere questa foto? E lui mi dice: no, vaffanculo. Di solito non la metto.
E questo è passibile di denuncia.
D'accordo. Siamo d'accordo col figlio.
Senso, avvocata, non nel senso dell'insulto.
Dell'insulto, però è comunque un principio di autodeterminazione. Il ragazzo fa sentire la sua voce, e questo è auspicabile, insomma, nel tempo dei social. E poi c'è l'ultima cosa, se posso dire, che noi abbiamo riscontrato molto. Io faccio parte anche del comitato di controllo dello IAP, no? L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che proprio vigila sui baby influencer e sugli influencer in generale, no? Quello che abbiamo riscontrato purtroppo è un aumento, ad esempio, dell'esposizione dei minorenni anche nella promozione di prodotti di bellezza, prodotti beauty che non sono magari consoni a un target di bambini, no? Una volta ci è capitato anche il caso di scarpe col tacco vendute appunto come scarpe giocattolo, ma che insomma erano comunque delle scarpe col tacco promosse anche da bambini sui social. Allora bisogna su questo vigilare, no? E quindi stare attenti al fatto che ci sono poi delle informazioni pubblicitarie. Io capisco i genitori che spesso lo fanno, e non c'è differenza di estrazione sociale, perché ci sono capitati anche casi di psicologi, medici, cioè di chiunque esponesse i propri figli sui social per avere un vestito in omaggio o una crema in omaggio, no? Però ecco, bisogna tornare un pochino al ruolo educativo, no? Che hanno i genitori, che gli dà anche il codice civile, che quindi impone loro di prestare attenzione alla sovraesposizione mediatica dei figli.
Quindi insomma, questi sono un po' i vademecum, le linee guida. Avvocato, grazie. Marisa Maraffino, grazie davvero per averci dato le spiegazioni sull'utilizzo delle foto dei minori. State attenti. A proposito di minori, tra poco
c'è un minore qui.
C'è un minore
di 6 anni, vetro. Ha finito la prima elementare
e quindi
ha completato
Giorgio.
Il ciclo scolastico, secondo me. Quando hai le competenze che ti derivano dalla prima elementare, secondo me basta.
Giorgino,
è superfluo.
Hai in mano una spugna, copri microfono, chissà perché.
Perché tra poco forse verrà qui ai microfoni.
Forse.
Sarà, credo,
pronto? È pronto?
La prima volta
è emozionato? è pronto, ha alzato la mano, ha detto sì, cioè, ma non siamo a scuola, Giorgino, hai studiato storia? Sì, alza la mano Giorgino. Vabbè.
Forse è la prima volta che abbiamo un ospite così giovane.
Ti ricordi i piccoli fan di Sandra Milo?
Sì, un programma che poi finì, ma insomma, ma no, un po' più ascolti.
Un programma che è finito, ma sarà... perché? Ma piccoli fan, era storico.
Sì, sì, c'era anche la parodia del drive-in dove c'era Gianfranco allora... D'Angelo che prendeva schiaffi.
No, noi bambini. Non lo faremo, anche se
vabbè, pensa quando... come sono cambiati i tempi. Guarda che era una cosa bonaria, no? Gianfranco sì. D'Angelo che imitava Sandra Milo e prendeva schiaffi i finti bambini. Ecco, oggi una cosa così sicuramente andrebbe incontro a una serie di polemiche infinite.
Certo. Vabbè, dai, dopo la borsa vedo una Deborah Rosciani tra il lusco e il brusco lì nel buio.
Ma allora, non si accende la luce, dai. L'avete sì, rotta
dai.
Voi per
i mezzi
non...
di Radio 24 non hanno da accendere una luce, secondo non si... te.
Allora, ah, dai, vieni, vieni.
No, no, vieni. Sto qua nella luce, dai, non ti qua. Preoccupare. Vieni. Vabbè, la borsa.
Borse in diretta.
Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. La borsa europea è partita bene, adesso sta incrementando anzi anche i guadagni, in particolar modo Piazza Affari in rialzo di un punto percentuale, segna più 0,58% in questo momento Parigi, più 0,55% Francoforte, Londra in rialzo dello 0,37%. Una settimana che è caratterizzata dalla componente politica, siamo in attesa naturalmente di capire che direzione prenderà lo scenario politico francese, quindi ci concentreremo su eventuali movimenti degli asset di questo paese, con appunto il primo turno delle nuove elezioni politiche fissato per il 30 giugno. Piazza Affari vede correre questa mattina i titoli del settore bancario, Biper Banca più 3,59%, Monte dei Paschi più 2,70%, Unicredit più 2,23%, Pop Sondrio più 2,18%, oggi staccano la cedola, 7 società sono ERA, Leonardo, Pirelli, Poste, Snam, STM, Eterna. E spread BTP e Bund da 150 punti, per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 11:30.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hey Milan, that's America.
Dimmi tu, a dove sta? Dimmi tu, souvenir d'Italie, che già fa padrua, dimmi tu. Souvenir d'Italie, ma perché non mi fa più dormire, solo tu mi vuoi dire.
Buongiorno, fateci caso, ormai anche Buffon parla così, tutto filosofico, tutto motivazionale, Maria Santissima.
Souvenir, souvenir d'Italia.
Milan, mi è venuto in mente una cosa oggi che è lunedì, ma i più grandi si chiamano Leonardo. Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio, Leonardo Manera, beh, non proprio tutti Leonardo, DiCaprio no.
Attenzione, attenzione, la risata di Giorgino, puoi rifarcela?
No, non ho comando, non si può ridere.
No, non ce la faccio, non ce la faccio.
Ciao Giorgino!
Ti sento!
Ah, eccoci! Siamo qua nello stesso studio! Ti è venuto a trovare Giorgino,
perché
sei
incredibilmente
anni.
Abbiamo anche un ascoltatore giovane. Di solito sono più adulti, insomma, tu.
Che ma cosa? Non sento niente.
Come non senti niente?
È spento.
Niente?
Come non senti niente?
Dovresti sentire.
No.
È spento.
Perché Lorenzo Nespoli è arrivato e ti ha staccato la cuffia. Forse se metti una cuffia non si sente dall'altra.
Ecco qua adesso.
Ah, ecco. È arrivato il Cardinal Nespoli a fare scherzo.
Senti Giorgio.
Giorgino, quanti anni hai? L'abbiamo detto?
6 e mezzo.
Quindi hai finito la prima elementare?
Sì.
Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più della prima elementare? Se c'è qualcosa che ti è piaciuto, magari no.
Puoi pensarci.
Compagni, giocare con i compagni, matematica,
ginnastica,
l'alfabeto. Matematica, teatro e poi sport.
Matematica.
Però. Karate.
Cioè fai karate? Bello.
Sì.
E di matematica, per esempio, non so, ti faccio
scienze.
Scienze. E anche matematica.
Sì.
Allora, adesso
proviamo a fargli una domanda di matematica.
No.
Sì,
no,
proverei a farti una domanda di matematica. Vediamo se sei pronto.
Va bene.
Proviamo, sei pronto, concentrato. Sì. Allora, quanto fa? 100? 100?
Sì.
Meno 27?
Questo è difficile.
Più 46.
No, ma è troppo difficile.
Radice quadrata di 9.
Questo non abbiamo ancora studiato questo.
Non l'avete ancora fatto.
Guarda, facciamo che ti sistema in 448.
Un'addizione.
No,
facile.
Aspetta, le tabelline, le hai studiate le tabelline?
Quale tabellina?
No, si fa in seconda, in terza.
Mi guardano tutti a dire si fa in seconda, la prima.
Abbiamo un'addizione semplice.
Ho detto la parola tabelline, ho visto una tabula rasa sulla.
Ah, tu parli quale tabelle?
2x2, 2x4, ma si fa più avanti dalla prima elementare.
Niente,
l'inferno l'abbiamo ancora fatto.
Fai finta di niente.
Avete
Giorgino.
Fatto le addizioni, ti faccio un'addizione. 2 più 3?
5.
Più 9. 5 più 9.
Oi.
Mettiamo ticchettio. Non c'è.
Attenzione.
14.
Bravo Giorgino. Palla grande. Bello, io voglio questa risata, quindi adesso Leonardo Manera ti racconterà una barzelletta, una freddura.
Vediamo,
una di quelle.
Vediamo
se fa ridere. Perché
allora,
lo so io.
Sai cosa porta Biancaneve in spiaggia?
Che cosa?
Gli asciuganani.
Questa è venuta bene.
Questa sì.
È un comico.
Vediamo se questa ti piace. Due amiche si incontrano e una dice all'altra: come sei dimagrita tra ieri e oggi? Cosa hai fatto? E lei dice: beh, ho fatto un figlio. Sai che questo è troppo complicato.
È arrivata un pochino.
Anche questa funziona.
Un pochino in ritardo,
bravo.
Però è arrivata.
Vediamo la terza. Andiamo avanti.
Ti dà una terza possibilità,
allora,
Giorgino.
Devo pensarne a una. Che
c'è
possa...
quella della moto. Dai.
Questa secondo me non si capisce.
Vediamo.
Dice: ho comprato una moto. La moto è presente? Sì. Con un prestito. Quando la accendo fa.
Tu sai cos'è una rata adesso? Giorgino a 6 anni sai cos'è una rata? No, gli piace...
Le rate sono i giorni.
I giorni e i pagamenti.
Ti dico questa.
Sì.
Due persone si incontrano e uno dice all'altro: come ti chiami? E lui dice: Vincenzo. Dice: quanti anni hai? 20. Dove abiti? A Trapani.
Questa non fa ridere. Ma come? Il nostro
non fa ridere questa.
Questa non fa ridere. No. Bocciato.
No. Questa è l'ultima possibilità.
Ci chiedono subito Giorgino fisso. Salutiamo anche la mamma Elena che è qui con noi insieme al papà. Ci ha portato Giorgino. Buongiorno Elena, grazie.
Buongiorno a tutti.
Ma perché è qui? È Leonardo che ci ha spiegato il motivo. C'entra il Bar Jimmy.
Io ve lo so la storia. Sì, raccontacela tu.
Cioè, racconta Giorgino.
Allora, praticamente volevo salutare Leonardo Manera.
Eccomi qua.
Ci siamo andati al bar.
Al Bar Jimmy?
Sì. E poi ha detto: viene un giorno sì, uno no.
Beh, secondo me viene anche tutti i giorni.
Oggi viene? E io lui ha detto no. Allora gli scriviamo qualcosa? Io ho detto sì. Poi ha detto: quanti anni hai? 6, 8, 6, 7, 6, 7.
Perché è sordo, Manera,
sì,
è sordo.
No,
Jimmy sta dicendo
Jimmy
di
è sordo, l'ho anche detto.
No, salutiamo Jimmy che sicuramente ci sta ascoltando. Jimmy. Saluta Jimmy. Saluta Jimmy.
Ciao Jimmy.
Ciao Jimmy. Allora. E poi? E poi niente.
E poi siamo andati.
No, noi abbiamo
poi
detto.
Poi è tornato dopo. E sì, infatti ha raccontato tutto Leonardo Manera.
Stupendo. E noi abbiamo detto: se vuole venire Giorgino in radio a trovarci, noi siamo disponibili. Sì. Ed ecco qui, dal bar Jimmy. E adesso che hai conosciuto Leonardo Manera.
Sì.
Che impressione hai? È simpatico?
Non tanto.
Ti sto riflettendo. Quasi, dai.
Quasi.
Più divertente che.
Più divertente
serio.
Che. Più divertente che serio. Beh, vabbè, insomma, ci ha fatto anche uno straordinario disegno.
Eccolo, qui. È là.
Cioè, ha ripreso la radio, ha ripreso Leonardo e me. Si riconosce Leonardo da che cosa?
Dalla barba.
Però devo dire, ci hai fatto le cuffie e mi hai fatto senza capelli.
Ah,
ma sai che io, Giorgio, sai che io non è vero che non ho i capelli, solo che ho i capelli color carne e non si vedono.
Te lo stai inventando?
No, no, non li vedi. Ma sono color rosa i miei capelli, come la pelle, quindi non si vedono.
No, non è vero, ti stai inventando tutto.
No, è la verità.
Ci stai inventando.
Allora,
senti, Giorgino, facciamo così, siccome sai che ogni tanto noi abbiamo le informazioni sul traffico, vuoi fare un po' quello che lavora in radio e fare l'annuncio delle informazioni sul traffico? Vuoi provare?
È una tanto tempo fa, una volta è successa una cosa strana.
Attenzione, sto iniziando a sudare. Adesso. Cosa ci devi raccontare? Sì.
Prima ve lo racconto a voi, poi dopo
ecco, sì,
così
esatto,
dovrei fatto.
Allora, riesci a dire, sai, come se fosse un annuncio, adesso va in onda il traffico.
Allora.
Dai, adesso va in onda. Dillo.
Non ce la faccio. Beh, era una cosa troppo
semplice. Vabbè, allora mandiamo.
Ma abbiamo fatto il traffico, però abbiamo visto una... Praticamente c'era.
Vabbè, ce lo dici,
prima,
vediamo, prima vediamo se possiamo
bene,
anche
ma,
fare
no,
solo.
No, non voglio inventare le passa la mamma, così non mi sento. Allora va bene.
Intanto noi mandiamo il traffico.
Siamo andati al banchino,
siamo andati al 1, nessuno, 100 Milan.
Fare il pagliaccio col bimbo, perché le tabelline nemmeno tu le sai. Ricordati che hai fatto scienze politiche, pagliuffo di Radio 24 che non sei altro.
No, no, le so, ma non mettetemi alla prova. Guardate che c'è Gio da Palermo e lo ringraziamo per l'attesa, poi torniamo da Giorgino. Ma Gio, se riesci a essere conciso, perché io voglio parlare ancora con Giorgino, dai, cosa ci vuol dire?
Allora, salve ragazzi, allora io ho votato per la Salis personalmente e se l'ho fatto è stato effettivamente perché secondo me le autorità italiane, le autorità governative non si sono spese a dovere per aiutare questa ragazza che comunque era italiana, lasciamo stare le sue idee, ma secondo me andava aiutata.
Quindi
personalmente,
l'ha fatto per quello, cioè per toglierla da quella situazione.
Ma anche per un altro motivo, perché onestamente uno può condividere o meno le sue idee, ma almeno è una ragazza che si spende in prima persona per le sue idee.
Va bene, va bene.
E chi conosce minimamente il funzionamento delle istituzioni europee sa che il Parlamento non ha tutto questo potere, per cui il discorso della competenza o meno è molto relativo, perché le decisioni vengono prese dalla Commissione
europea. Commissione, certo. Grazie Gio per questo intervento. Allora, torniamo dal nostro Giorgino.
Allora, tu ogni tanto ascolti la trasmissione, sì. Adesso c'è qualche personaggio di quelli
Non ha risposto, non ha detto sì però.
Per esempio, vediamo se conosci alcuno dei personaggi che faccio. Per esempio, Bernardo Felucio Ronchi Baroncelli, chef emozionale. Lo conosci questo?
No. Una volta ho sentito uno che faceva il pagliaccio, te?
Sì.
E facevi lo chef!
Era esattamente questo, sì, chef emozionale.
Sì, è vero.
È un pagliaccio.
Chef emozionale. Oppure vediamo un altro che parla in questo modo, non l'hai mai sentito? No, questo non l'hai mai sentito. Vediamo un po' chi altro potrebbe essere. Un altro che parla in questo modo, l'hai capito? L'hai mai sentito? Garosio, no? Vedi, niente, non ho mai ascoltato la trasmissione.
Io le trasmissioni le ho ascoltate, però non ho capito alcuni nomi.
Ho capito.
E va bene, senti un po' Giorgino, cosa vorrei fare da grande? L'hai mai pensato così?
Ancora no, non ho ancora deciso.
C'è però una cosa che non ti piace proprio. Una cosa
Però vi dico le scelte che ho scelto.
Oh, ecco, per esempio?
Medico degli animali.
Veterinario, bello. Sì. Che animale ti piace? Qual è l'animale che ti piace di più?
Il coniglio.
Il coniglio, dai, che bello.
Ne hai uno a casa? Ne hai uno a casa? Ti piacerebbe avere un coniglio a casa?
Sì, però non ce l'abbiamo, abbiamo spazio neanche per un cane.
Ma scusa, sai che
neanche per un gatto.
Scusa, tu davanti a mamma e papà qui presenti, fagli prendere un impegno solenne qui a Radio 24.
Vedo perché il coniglio tiene anche meno spazio di un cane. Sai qual è il problema del coniglio?
Che bisogna prendere una gabbia della paglia.
E della paglia, e poi quando lo lasci in casa continua a fare la cacca il coniglio, quindi avresti la casa piena di cacca di coniglio.
Sì.
fai un appello a mamma e papà, dice papà, mamma, forza, prendetemi un coniglio.
Tutta la casa, verrebbe anche sul tuo letto a fare tutta la cacca.
Ma tu non devi ascoltare,
sai cosa fare?
No, ma perché te lo faccio sul tuo.
Sai cosa devi fare? Devi chiedere un animale che fa meno cacca in casa, tipo l'elefante. Prova a chiedere ai tuoi genitori di prendere un elefante.
Tanto sta sul balcone l'elefante.
Sì, però mi spacca la casa, i miei piastrelle.
Dici che
li spaccai con un sol piede.
Mi sa che è un po' sveglio, Giorgino, non gliela fai, caro Leonardo Manera.
Non va bene neanche l'elefante, niente.
Il canguro.
Mamma mia, salta tutto e rompe le piastrelle perché salta troppo in alto e secondo fa cadere tutto. Poi dobbiamo pulire.
Ma guarda che le piastrelle non si rompono così facilmente, perché sembra che ogni animale ti rompe le
piastrelle. Tutto scassato.
Ecco. Senti Giorgino, ci arrivano dei messaggi di ascoltatore. Qualcuno ti chiede di essere ospite fisso e al posto mio, peraltro, di condurre la trasmissione da domani. Tu te la senti nel caso di venire tutti i giorni e fare...
Sì. Dai, ti prego, mamma. Ti prego,
mamma,
ti prego.
Mamma Elena.
Dai, domani facciamo, perché domani mio papà è a casa, meno male.
Vabbè, adesso non svegliamo troppe cose.
Ok, aspetta. Domani forse ci andremo. Però meno male perché papà a casa.
Senti, venire tutti i giorni, di quali argomenti ti piacerebbe parlare? Di cosa ti piacerebbe parlare?
Così, gli argomenti che ti interessano di più, le tue passioni.
Il corpo umano.
Poi?
Tutte le parti del corpo.
Come è fatto? Dici qualche parte del corpo umano.
Il cervello. Le dita.
Bravo.
Il pollice.
Sì.
Secondo te è più importante il cervello o il pollice?
Questa è bella, il cervello.
È vero che tu conosci la canzone Il serpente corallo dei Chapter 11?
Io conosco solo la canzone del serpente corallo.
Ma ce la sai addirittura cantare? Il ritornello? No.
Con i pezzi.
E non te la senti di...
No.
Non te la senti.
Questa non me la sento.
Va bene. Ma quando sei bello, sei bello.
Tutto
c'è chi vuole... vorrebbe la tua risata come suoneria per il cellulare. Qualcuno ci scrive, sai che ci sono. Tu non hai ancora il cellulare, immagino, no? Però qualcuno vorrebbe.
Però ogni tanto mi guardo le spiegazioni dei Star Wars, dei cloni e dei personaggi.
Ma che bello!
E anche della Lego, che dei pezzi della Lego, mm-hmm. quelli là.
Qual è il tuo gioco preferito? Il Lego è il tuo gioco preferito?
Sì. Bello.
E praticamente oggi vedrò il video della Lego.
Della Lego.
Star Wars.
Per fare proprio l'astronave, per costruirla.
No, no. Praticamente io ho iniziato al 4 sul tablet della mamma a vedere il film di Star Wars.
Sì.
4 Lego. Che c'erano alcune parti vere e alcune che si sono inventati.
Ah.
Però sempre il Lego.
Sempre.
Poi
Lego.
Nel 5 che mi sono guardato ieri, era bello, ti hanno fatto vedere quasi le parti vere.
Allora, Giorgino.
E poi c'erano anche dei pezzi.
Io andrei avanti anche col 6, 7, l'8, solo che la trasmissione
potremmo
è finita.
Dare un consiglio,
no, che
Giorgino.
Peccato!
Caro Giorgino, quando torna a casa, prova a mangiare dei fichi d'India senza togliere la buccia, che sono molto più saporiti.
Giorgino, in conclusione.
Prova, Giorgino.
No.
Vuoi
no.
salutare tutti gli ascoltatori e dare l'appuntamento a domani?
Fatti dare un fico d'India.
Dai, fai
senza
un saluto finale.
Saluta.
Saluta a tutti, dici a domani, tutti. Dici a domani.
Saluta a tutti, a domani.
Bravo.
Buon pomeriggio a tutti.